Stiamo cercando di risolvere tutti i problemi della salute e della malattia. Questa sera, parlando di attività, parlando del lavoro dell'uomo, se volete, questa mattina stava il pensiero in primo piano, questo pomeriggio il sentimento, i rapporti, il cuore, questa sera un pochino di più la volontà, l'agire, il fare. In che modo la malattia e la salute hanno a che fare con l'espressione del volere dell'uomo, o in che modo il volere, il fare, l'agire, incide sulla salute e sulla malattia. Un pensiero fondamentale che ho cercato di esprimere è che lo spirito umano, visto che questa sera mettiamo in primo piano la volontà, e poi la volontà sfocia nell'agire, nel fare, l'attività, la professione, eccetera, partiamo dalla domanda: che cosa vuole l'uomo? Vuole tre cose, se volete, si potrebbero dire anche una cosa sola, ma visto che l'uomo è strutturato trinitariamente, che vuole, desidera, a livello del pensiero, di conoscere il reale sempre meglio, desidera amare tutto il reale, sé, l'altro, la natura, gli animali, le piante, tutto quello che c'è, crescere sempre di più nelle forze dell'amore e desidera essere sempre più forte per tradurre in azione ciò che capisce e ciò che ama. E detto questo, abbiamo detto tutto quello che l'essere umano vuole. Quindi se noi chiediamo a una persona: ma che vuoi? E se interpelliamo il suo spirito, la sua sovracoscienza, perché tante persone non sanno cosa vogliono, la coscienza ordinaria si è dimenticata cosa lo spirito vuole. Ora, noi in chiave di salute stiamo risalendo dalla coscienza ordinaria obnubilata, e poniamo la domanda: cosa voglio io veramente nel mio spirito? Voglio conoscere sempre meglio, pensare sempre meglio, capire sempre meglio l'evoluzione del pensare. Voglio un'evoluzione del cuore per cui mi è concesso di amare. Amare significa, amare non è né conoscere né volere, è nel mezzo. L'amare è una cosa molto misteriosa, non si può dire con parole cosa sia amare. Significa desiderare. Amare è un anelare, è una dinamica evolutiva che poi ciò che io amo tendo a realizzarlo, però il passaggio dal capire al realizzare è l'amore. Se io una cosa che capisco la trovo non bella, non la amo, non mi conquide, non mi entusiasma, amore è entusiasmo, non tendo a realizzarla. Quindi la struttura della la dinamica dell'evoluzione è capire sempre più cose, vederle belle, innamorarsi, amarle, e poi amandole perché sono belle voglio realizzarle sempre di più. Quindi dal pensiero passa al sentimento, passa alla volontà, e la volontà si traduce in azione. Quindi la struttura dell'uomo, ma è palese la cosa, è molto semplice la cosa, dal di fuori, attraverso la percezione accende il pensare che si incentra nella testa, poi il sentimento si incentra nel cuore, la volontà si incentra negli arti, e poi, così come la percezione è il mondo esterno che entra dentro di me, così la volontà, in che modo la volontà si esprime e va di nuovo, incide sul mondo attraverso l'azione. Quindi quando un moto volitivo si traduce in azione, io esco dal mio essere e incido, opero trasformo il mondo. Ogni azione è un intervento sul mondo esterno, se no non è un'azione. Quindi la struttura dell'essere umano è molto semplice. Ognuno di noi vuole crescere, diventare sempre più bravo nel suo pensare, nel capire le cose, e anche, vedremo questa sera, un compito fondamentale del pensare è capire chi sono io nell'umanità. Capire, in chiave di pensiero, quindi conoscere che cosa mi sono riproposto di fare in questa vita. Ciò che io mi sono riproposto di fare in questa vita, in base a quello che ho fatto prima e quello che farò la prossima volta, così come i piccoli giorni, no? Di giorno in giorno sappiamo cosa vogliamo fare. Quindi si tratta, col pensiero, di capire, di conoscere sempre meglio chi sono io in questa vita, cosa voglio fare. È importantissimo che il cuore trovi bello, entusiasmante, proprio, come dire, che dà pienezza a me stesso e dà pienezza agli altri ciò che mi sono proposto di fare, quindi lo amo, mi entusiasma, mi accende il cuore, mi riscalda il cuore, e capendolo bene, tutta luce del pensiero, amandolo, calore del cuore, mi viene la voglia, la volontà, sorge la volontà di realizzarlo. E quindi intrido tutte le mie azioni di questa comprensione di chi io sono nell'organismo dell'umanità, di questo amore sviscerale, amore sincero, perché ciò che io sono nell'umanità è puro amore all'organismo dell'umanità, altrimenti sarebbe un organismo a cui manca una valvola, a cui manca un membro vitale. Ogni essere umano, ogni io umano è un membro assolutamente vitale, di vitale importanza per l'organismo dell'umanità, e in base a questa bellezza dell'essere mio che mi conquide, che mi fa innamorare, perché è bella non soltanto per me ma anche per gli altri, sorge il desiderio, la forte volontà di agire, di compiere, di realizzare, di esprimere ciò che porto dentro di me. Allora, se è vero che lo spirito di ognuno, lo spirito di ogni essere umano, vuol capire le cose sempre meglio. E cosa vuole rispetto alla volontà? Stasera abbiamo la volontà al centro delle nostre riflessioni. Cosa è importante per la volontà? La forza. La forza. Perché se uno vuole qualcosa, ma questa volontà non è intrisa di forza, Vuole, ma non fa, non combina nulla. E in italiano c'è una differenza tra un volere, una volontà intrisa di forza, e quando invece alla volontà manca la forza, allora usiamo un'altra parola. Ho voglia, le voglie sono la voglia è una volontà deboluccia. Vorrei. Qualcuno di voi si ricorderà che la differenza tra il paradiso e l'inferno è soltanto nelle piastrelle del pavimento. Tutto il resto è uguale. Dicono, io non ci sono ancora stato, ci penso bene prima di andarci, c'è tempo, non c'è fretta, proprio non c'è fretta, c'è parecchio da fare qui, abbastanza. Ma dicono, l'unica differenza è che le piastrelle di lastrico in paradiso voglio, e nell'inferno vorrei. Uno che dice vorrei, la volontà è deboluccia, e quindi non basta il vorrei, non basta la voglia, ci vuole una volontà forte. E un pensiero fondamentale, lo ripeto adesso in chiave di volontà di ieri e oggi, è che lo spirito di ognuno di noi le ama le sue malattie, santa pace. Perché? Perché la malattia è per natura adatta, è fatta apposta per rafforzare la volontà. Mi pare così chiaro. Perché una persona, adesso ditemi voi, una persona affronta una malattia di qualsiasi tipo e la affronta in chiave positiva, non stramaledicendo la malattia, perché allora il suo io superiore vuole proprio con una volontà forte, questa malattia per diventare ancora più forte. No? E invece lui nel suo io egoistico stramaledisce. Prendiamo invece una persona che benedice, è contenta, svolge una malattia in senso positivo, alla fine della malattia, dopo aver lottato contro la malattia, la volontà è diventata di un grado più forte. E se no la malattia non ha senso. Quindi una delle cose più importanti di uno spirito che si incarna, che si costruisce un corpo, sono le malattie che è in grado di concedersi. Se è uno spirito più deboluccio deve stare attento, perché se vuole affrontare più malattie di quante può, poi piglia dei contraccolpi. Quindi più uno spirito è forte e più è capace di diventare ancora più forte. Partiamo dal presupposto, perché adesso arrivano riflessioni molto importanti sulle vaccinazioni, eccetera, 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 su una medicina che vorrebbe proibirci tante malattie, non possono più succedere, eccetera. Sono cose veramente molto importanti dove, dico io, poi ci discutiamo, mancano le conoscenze oggettive. Rudolf Steiner descrive, per esempio, che per il cammino di conoscenza, non soltanto per la forza di volontà, quindi un motivo per cui lo spirito umano ama, desidera, sceglie, vuole le sue malattie e non tollera che gli vengano portate via, è perché rendono più forte la volontà, però Rudolf Steiner descrive come esseri umani, cioè un essere umano che ha, diciamo, lottato in chiave di conoscenza. Ci sono quesiti della vita, abbiamo visto un pochino, soprattutto grazie alle vostre domande, ci sono certe domande che sono così profonde che uno dice non si può dare una rispostina, no, bisogna masticare. E Rudolf Steiner descrive, ci sono stati sempre individui umani che hanno lottato conoscitivamente per capire certi misteri, il mistero del male per esempio. Il mistero del male non è una cosa semplice. E chi pensa di aver risolto, di aver capito cos'è il male, non ha capito nulla. Si comincia a capire qualcosa quando si convince che non si capisce ancora nulla. E dice, uno dei compiti principali di una malattia è un approfondimento dell'animo tale che dopo, quando arriva la convalescenza, l'individuo che ha passato questa malattia si meraviglia che all'improvviso capisce cose che prima non riusciva a capire, e non riusciva a capire perché mancava la profondità dell'animo, e la malattia, il dolore, la sofferenza approfondisce l'animo, e soltanto un animo approfondito può capire certi misteri a livelli un po' più profondi. E capita, e c'è veramente questa esperienza di dire, ma che bello che c'è stata questa malattia! Quanto c'ero dentro, insomma, adesso mi accorgo e mi meraviglio, mi pare di cominciare a capire un po' meglio certe cose con cui ho lottato per tanti anni e mi sembrava di arrancare un pochino, di restare alla superficie. E più si capiscono certe cose profonde e più si diventa parchi con le parole. Per esempio, una persona che ha sofferto, che ha avuto abbastanza malattie, accanto al malato è capace di tacere. Il modo migliore di accompagnare un malato è di tacere, perché colui che tace accanto al malato dimostra di aver sofferto abbastanza. Invece la persona superficiale parla, crede di consolare parlando, ma non consola nulla. E chi è malato dice, quand'è che mi lasci in pace? Adesso, di fronte a questo spirito che di tutte le cose della sua vita ama, vuole e vorrebbe salvaguardare più di tutto le sue malattie, quelle giuste per la sua evoluzione, abbiamo degli ostacoli nuovi, su cui dobbiamo farci dei pensieri, perché è una cosa, se noi proibiamo, come dire, proibiamo allo spirito umano di vivere una malattia che lui vorrebbe vivere, lo costringiamo a trovare qualcosa di ripiego e quindi costruiamo un sacco di disguidi nel karma e poi dopo una vita, due vite, è tutto in disordine, non c'è più nulla che funziona. Allora prendiamo una, l'abbiamo detto oggi e ieri sera, che tipo di mentalità è quella della medicina, del medico, che è normale, e se uno trova un vero medico antroposofo, il senso sarebbe che dovrebbe sentire ben altri pensieri in base alla scienza dello spirito che gli altri non hanno, anche solo in base alla conoscenza del fatto che c'è uno spirito che architetta la sua vita ancora prima di nascere e sa quali malattie vuole affrontare. Allora prendiamo la medicina, prendiamo i medici ordinari in chiave di materialismo, pensano che il meglio da fare di fronte a una malattia è di farla sparire al più presto. Fare sparire una malattia al più presto è, per lo spirito che se l'è scelta, una catastrofe. Una catastrofe. Perché se l'è scelta, non per farla sparire al più presto, perché allora non la sceglieva neanche. Se il meglio fosse di farla sparire al più presto, qual è il modo di farla sparire al più presto? Di non farla sorgere? Quindi se l'è scelta, non se l'è scelta per farla sparire al più presto, se l'è scelta con un certo calcolo di quanto tempo vuole lottare contro questa malattia, no? E lo sa lui, e l'importante non è di farla sparire, l'importante è di vincerla, e si vince soltanto lottando contro queste controforze, e Dio, lo spirito diventa sempre più forte. Adesso aggiungiamo tutte le possibilità, cose veramente importantissime. La medicina, la tecnica, ha la possibilità, adesso addirittura prima di mettere il seme nell'utero della mamma, o attraverso la diagnosi prenatale, chiamiamola così, c'è la possibilità di calcolare, ma salterà fuori un neonato con malattie ereditarie, eccetera, e quindi la domanda è, allora, tutti gli embrioni, qualsiasi che minacciano di nascere morti, ammalati, hanno il diritto di nascere? Sono domande importantissime, fondamentali, perché adesso prendete quest'altra alternativa che io vi sto proponendo, perché abbiamo una umanità cieca che è ignara della realtà dello spirito, non lo conosce proprio, pensa che sia soltanto materia, che sta complessificandosi sempre di più, no? Ma partendo da una prospettiva che conosce e riconosce lo spirito, dice, ma quello lì, se nasce, vuol nascere con delle malattie ereditarie, è perché se le scelte, è perché gli appartengono, è perché le vuole, è perché vuole lottare, vuole vivere con queste realtà. Quindi, diciamo, portargli via le malattie che vorrebbe avere, che vorrebbe vivere, è una lesione assoluta della sua libertà. Poi,
perché gli portano via anche la vita.
Certo. Poi prendiamo le vaccinazioni. Le vaccinazioni hanno lo scopo di non far sorgere certe malattie. Ora, immaginiamo uno spirito che è sceso, no, col suo desiderio, proprio per diventare nella conoscenza sempre più profondo, nelle forze di volontà sempre più forte, sempre più saldo, no, di vivere una certa malattia, attraverso una vaccinazione questa malattia non sorge. Per questo spirito è una tragedia immane, perché allora è costretto a trovare qualcosa di ripiego che però non calzerà mai così come calzerebbe quella malattia che lui avrebbe desiderato di avere.